la nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.
Bentrovati cari amici da Laura De Luca. Anche se non sembra, l'arte è quotidiana. Anche se ci sembra di non saperne niente, se diciamo di non saper disegnare, l'arte ci circonda, ci interroga, ci inquieta, ci distrae, ci disturba o ci consola a seconda. Ci appartiene, ci assomiglia, come dice un fortunato spot pubblicitario. Anche se sentiamo parlare di terremoti, stragi, attentati, anche se siamo schiacciati dalla mancanza di lavoro, dalla crisi economica, da problemi di salute, da crisi familiari, non ci accorgiamo di quanto l'arte nei suoi infiniti sensi, significati e applicazioni è sempre intorno a noi. È intorno a noi nella forma e nel colore di un vagone di metropolitana, per esempio, nelle pubblicità sui giornali, nel banco di frutta e verdura al mercato, nella tovaglia di plastica che abbiamo scelto per il tavolo di cucina, nella successione dei grani di un rosario, nell'apparente casuale panneggio della tovaglia sull'altare, nell'apparente casuale forma delle nuvole o nel colore del tramonto che ci colpisce, nei bei colori di un sito web che ci attrae, perfino nel modo in cui il barbone è buttato a terra sotto il portico di San Pietro. E ovviamente l'arte è nel portico di San Pietro, ancora, e in mille altri luoghi ufficialmente ritenuti artistici. Insomma, volenti o no, l'arte ci accompagna. Anche nei discorsi di un papa, nei suoi contenuti irrimandabili, o nei pensieri che invece sempre rinviamo, che cerchiamo invano di mettere a tacere dentro di noi. È sempre contemporanea. Iniziamo allora oggi una breve rassegna su alcune opere d'arte contemporanea, provocanti, provocatorie, spesso fastidiose anche, e cercheremo di mostrarvele, di farvele vedere. Scopriremo che, nonostante tutto, davvero ci assomigliano, che parlano sì dei loro autori, nostri contemporanei, così come i nostri autori parlano del nostro tempo, cioè di noi. Per ognuna di queste opere abbiamo trovato un pensiero di Papa Francesco che sembra proprio averle generate, o che forse da esse è stato in parte incoraggiato e generato. Ma l'arte precede il tempo, i gusti, il costume, li determina o è da essi determinata? Senza risposta. Ci aiuta in questo breve percorso, per ora di 8 puntate, il dottor Daniele Radini Tedeschi, critico e studioso d'arte. Oggi cominciamo da The Red Ceiling, il soffitto rosso, di William Eggleston. Ma cosa c'entra il soffitto rosso di William Eggleston con Papa Francesco?
Nel grande disegno di Dio ogni dettaglio è importante, anche la tua, la mia piccola e umile testimonianza, anche quella nascosta di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia.
Allora, dottor Radini Tedeschi, William Eggleston, un nome che ai più forse non è noto, ma che agli attenti visitatori e frequentatori dell'arte contemporanea suggerisce immediatamente una grande innovazione nel campo specifico della fotografia. Noi abbiamo di fronte questo soffitto rosso che sembra una istantanea scattata presa per caso, partita per caso da uno dei nostri smartphone, per esempio, e invece?
E invece è un capolavoro, un'icona di questo fotografo geniale, che non è semplicemente un fotografo, lui realizza fotografie d'arte, l'ha sempre specificato, dice non solo fotografie, perché può essere riduttivo, bensì fotografie d'arte, che è un mestiere, una branca della storia dell'arte assolutamente importante. Oggi è il momento in cui dilagano, no, autoritratti detti selfie, fotografie di ogni tipo tramite le community e
tutti
i siti.
Siamo fotografi.
Siamo tutti fotografi, perché con un semplice telefonino si può scattare una fotografia. Invece non è così. Il fotografo d'arte è una persona che ha una sensibilità molto particolare, e Eggleston lo conferma, in quanto lavora sulla poesia dei colori, e la poesia dei colori è la cifra stilistica fondamentale di questo artista, che è giusto chiamare appunto artista.
Negli anni 60, quando iniziò questa frequentazione della fotografia a colori artistica, sì, questi suoi scatti apparvero banali, deludenti.
Sì, furono accusati di banalità, ma per diverse ragioni. Innanzitutto era dominante la fotografia in bianco e nero. Pensiamo a tutto l'aspetto della fotografia legata alla moda. La fotografia di moda nasceva soprattutto come bianco e nero. E, aprendo una piccola parentesi, Helmut Newton, che è stato, a parer mio e anche di molti, uno tra i più importanti fotografi di moda, era daltonico, e quindi lui, quando realizzava quelle fotografie, le famose polaroid a colori, tirava fuori dei colori che erano così belli e affascinanti che si possono spiegare solo attraverso questa sua
deformazione, dell'interpretazione della realtà.
Dei colori, a lui mancavano, non riusciva a vedere alcuni colori,
alcune frequenze.
E è così particolare. Eggleston invece no, è un artista che proprio intende valorizzare il colore. Lui, a proposito di quest'opera che si chiama Soffitto Rosso, lui ha voluto creare un effetto di sangue bagnato sul muro. Perché questo? Perché questo rosso è così forte, è così ipersaturato. Lui utilizzava una tecnica di stampa molto particolare, e a proposito proprio di questa foto era sempre deluso, perché quando andava a stamparla non ritrovava quel colore vero del soffitto. Tanti hanno detto: cosa raffigura innanzitutto? Raffigura forse la stanza di una casa di appuntamenti, perché si vedono nel margine inferiore destro, si vedono delle scene legate a delle posizioni sessuali. Invece non è così, quella è la casa, una casa molto bizzarra di un suo amico dentista, e proprio queste sue parole che diceva sangue sulle pareti si sono rivelate quasi una profezia, perché questo dentista è stato ucciso e la casa ha preso fuoco. Quindi diciamo è un'opera,
c'è
anche
qualcosa di sinistro,
molto sinistro,
ecco,
molto
che in sinistro. Fondo è anche un'istantanea su quegli anni, no? Siamo agli inizi degli anni 70,
okay,
e anni di grandi tensioni, di grandi scontri generazionali, di grandi
sconvolgimenti
ecco, sociali, e effettivamente non sembrano neanche casuali le linee grafiche provocate dai fili elettrici,
sì,
scoperti, no? Che fanno questa sorta di croce, di intreccio intorno alla lampadina a nudo.
Una cosa molto curiosa da dire a proposito di questa fotografia, lei prima ha detto una istantanea scattata così per caso, ecco, lui ha voluto realizzare una foto scattata, diciamo, non a volo d'uccello ma a volo di mosca, no? E a volo di mosca è un moscone che gira nella stanza e con i suoi occhi scatta, no? E quindi non è realizzata da un uomo, quindi dal basso,
dall'altezza umana.
Non è dall'altezza umana, e questa è una caratteristica sempre di Eggleston. Lui non ha la prospettiva dell'uomo per scattare, mai.
E oggi una foto del genere sarebbe facilmente scattata da un drone,
anche da un giocattolo, per esempio.
È interessante come negli artisti si evidenziano anche delle esigenze che poi la tecnologia anticipatamente delle esigenze che la tecnologia poi realizzerà decenni dopo.
Ma la tecnologia arriva sempre in ritardo rispetto agli artisti.
Beh, insomma, la tecnologia realizza i sogni degli artisti visionari, evidentemente. E dunque una foto apparentemente banale che sconvolse all'epoca per la sua
semplicità
apparente casualità, e che invece inseguiva un dettaglio preciso. Nel grande disegno di Dio, ha detto Papa Francesco, durante una celebrazione alla Basilica di San Paolo fuori le mura nel 2013, ogni dettaglio è importante. Anche la tua, la mia piccola, umile testimonianza, anche quella nascosta di chi vive con semplicità la sua fede nella quotidianità dei rapporti di famiglia, di lavoro, di amicizia. Allora, questa quotidianità che gli artisti di un tempo non celebravano affatto, anzi disdegnavano, anche Caravaggio, di cui lei, dottor Radini Tedeschi, è grande specialista, sconvolse i suoi contemporanei per aver preso a modello dei vari santi, dei vari personaggi biblici, della gente comune.
Personaggi della strada, sì.
Persone della strada. Ebbene, questa quotidianità che un tempo era reietta, nell'arte contemporanea riprende invece forza, riprende centralità. E come possiamo spiegare questo cambiamento di prospettiva?
Beh, è iniziata già nel periodo dei bamboccianti, perché i bamboccianti facevano delle finestre aperte sul vero. Erano dei pittori arrivati a Roma, per esempio il Bamboccio, no? Era un pittore nordico arrivato a Roma, un artista che aveva deciso di dipingere i poveri, quindi scene di vita quotidiana, di strada, ma non le scene, per esempio, dei grandi palazzi nobiliari. Però erano proprio gli aristocratici che collezionavano quelle opere, perché volevano queste finestre aperte sul vero.
Era un po' quasi chic.
Era chic, come lo è stato, per esempio, negli anni 60-70, per molti nobili romani, invitare i cosiddetti artisti maledetti della scuola di Piazza del Popolo, no? Che erano degli artisti estremamente audaci nella loro esistenza, anche estranei a qualunque regola, ecco, e faceva chic invitarli. E qui stiamo parlando di realismo, questo è un tema fondamentale, cioè il realismo, che poi può diventare verismo, può esagerare nell'iperrealismo,
okay.
Ecco, però il realismo è sempre foriero di verità, e la verità piace. Però, certo, deve essere poi espressa attraverso il linguaggio artistico, perché altrimenti no, si finisce appunto nell'iperrealismo, oppure si finisce nella cronaca. L'arte invece deve avere un grande linguaggio poetico, e Eggleston ha questo linguaggio poetico, quindi le sue opere non sono mai banali, sembrano banali, ma non lo sono, perché nascondono sempre, diciamo, anche un'insidia. È il fotografo preferito di David Lynch, cioè l'artista, il regista che ha realizzato la serie di Twin Peaks e che ha avuto un successo infinito. Vedendo quella serie televisiva si nota che la fotografia deriva dalla grande lezione di Eggleston, cioè da una situazione di calma, di quiete, però dietro quella quiete, cioè dietro quell'albero si nasconde un formicaio, dietro quel pomo, quella mela, dentro ci può essere un verme.
Potremmo dire che è una lezione di sguardo periferico,
sì,
laterale,
sì,
sulla realtà.
È affascinante per questo, perché non vuole recitare, non vuole nascondere niente, parte dalla quotidianità e poi con un inconscio, una lettura profonda di ciò che è dietro il reale, si scopre un mondo infinito.
Un universo, quindi in analogia, in forte analogia con l'invito insistente di Papa Francesco a guardare alle periferie,
sì,
potremmo concludere che l'arte contemporanea, anche riprendendo un pensiero di Klee, adesso diremo quale, l'arte contemporanea è proprio una lezione di perifericità, di sguardo appunto non dal centro, di prospettiva laterale, insolita. Klee diceva: la missione dell'arte non è tanto mostrare il visibile, ma renderlo visibile, dando per scontato che ordinariamente ci sfuggono queste prospettive laterali.
Sì, sono fondamentali le prospettive laterali, perché la prospettiva centrale è sempre quella superficiale, sempre quella che si accontenta. E per fare una metafora, come pescare nell'acqua bassa. Nell'acqua bassa boccheranno solo dei pesci piccoli. Se uno va invece in prospettive laterali, in prospettive più profonde, lì possono arrivare dei pesci anche più grandi.
Abbiamo parlato di Il soffitto rosso di William Eggleston, un'opera dell'anno 1973 con Daniele Radini Tedeschi. Grazie.
Grazie a voi.
La nostra arte quotidiana. Imparare a leggere l'arte.